Chi voleva scendere in città prendeva l'autobus o andava a piedi. Negli anni 60 a Sant'Andrea pochi possedevano un'auto. Per questo, dopo l'inaugurazione della funivia nel 1964, era una grande comodità poter prendere la cabina alla stazione intermedia di Sant'Andrea, direzione Bressanone-Millan. Soprattutto d'inverno, la stazione intermedia era presa d'assalto dagli sciatori. Per molto tempo tutto è andato bene, ma poi la vendita degli skipa scalò. Né la stazione intermedia di Sant'Andrea né quella a valle di Bressanone-Millan riuscirono a salvarsi. A metà degli anni Ottanta le ruspe arrivarono per demolire. Oggi, dove un tempo sorgeva l'edificio della funivia a Sant'Andrea, si trova una residenza privata. È il 4 febbraio 1964. La cabina della funivia di Sant'Andrea passa per la prima volta davanti alla casa del fabbro del paese dove vive Hildegard Hagreiter.
Mi ricordo com'era quando la prima funivia ha iniziato a funzionare. È stata una vera sensazione. Eravamo tutti incollati alle finestre.
Presto Hildegard e suo fratello Helmut si abituano ai rumori della funivia, tanto da prenderli come punto di riferimento. Allo scoccare di ogni ora, la cabina parte accompagnata da un forte suono di campanello. Helmut ricorda che quel suono gli faceva da orologio.
Ogni volta che suonava il campanello e la funivia partiva, sapevamo che era scoccata l'ora. La funivia faceva parte della nostra vita, andava sempre su e giù.
La linea della funivia partiva dalla stazione a valle di Millan a Bressanone, passava per la stazione intermedia del paese di Sant'Andrea e arrivava in cima alla stazione finale di Valcroce, a 2150 metri di altitudine. Chi tra gli anni 1977 e 1984 voleva salire sulla cabina Millan per andare a Sant'Andrea passava da Albin Mitterutzner. In quegli anni lui era seduto alla biglietteria, consegnava i biglietti o d'inverno lo skipass e aiutava le persone a salire e scendere.
C'era una cabina via da Millan fino a Sant'Andrea. Poteva portare 15 persone e il viaggio durava 4 minuti. Poi c'era un'altra cabinovia, direttamente da Sant'Andrea a Valcroce, che impiegava 8 minuti e poteva trasportare fino a 30 persone. In quella c'era un accompagnatore a bordo. Invece, nella cabina da Millan a Sant'Andrea, la gente viaggiava da sola.
Alla fine degli anni 50, le autorità di Bressanone decisero di promuovere il turismo invernale sulla montagna di casa. Già negli anni 20 la Plose attirava appassionati di sci. Nel 1923 fu costruito il rifugio Bressanone, lì dove oggi si trova l'hotel Schlemmer, e si svolsero le prime gare di sci. Hans Jocher, nato nel 1933 e cresciuto al Maso Fröcherhof di Melluno, ricorda ancora le gare degli anni 40 sui prati di Melluno.
C'era tutta Bressanone su al prato Fröcherwiese. Era molto conosciuto. Da Clarant partiva addirittura uno skilift. C'era una fune che bisognava infilare tra le gambe per salire. Un famoso sciatore, proprio lì sul prato Proterloach, sopra Clarant, finì dentro a un cespuglio e non riuscì più a uscire. Per questo motivo io arrivai quarto e non quinto.
Nel 1950, 5 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, fu costruito uno ski lift a traino fino al limite del bosco, vicino al rifugio invernale. Nel 1956, a Valcroce, fu inaugurato uno ski lift in direzione Giogobello. Nel 1959 fu aperta una seggiovia dal rifugio Bressanone fino al Monte Fana. Sulla montagna di casa di Bressanone qualcosa stava cambiando. Tuttavia, le autorità si accorsero che mancava un collegamento con la valle. Christoph Kostner, nato nel 1955 e allora bambino, ricorda che anche la maggior parte della gente di Sant'Andrea era favorevole alla funivia.
Per come me lo ricordo io, la gente a quel tempo era in gran parte favorevole alla funivia. Stava nascendo il turismo e si cercava un modo per portare le persone su in montagna. Alla fine un po' tutti ne hanno beneficiato, gli artigiani quando si costruiva. In generale la funivia ha portato anche dei vantaggi.
Per finanziare la costruzione della funivia, nel 1962 i promotori fondarono una società per azioni, la Plose Seilbahn S.p.A. Ora si poteva iniziare. Si disboscarono le pendici della montagna, si posero i piloni in cemento e si tesero i cavi. All'epoca il ponte Gasser era ancora in legno e non era collaudato per il peso dei cavi trasportati dai camion.
Allora hanno dovuto rinforzare il ponte con dei sostegni.
Nel 1964 giunse finalmente il grande giorno. Il 4 febbraio, quando il macchinista azionò il pulsante per far partire la cabina dalla stazione a valle di Millan, anche il maestro del paese, Hans Jocher, deve essersi rallegrato. Amava sciare e ora poteva salire comodamente sulla Plose. In quel momento, però, non avrebbe mai immaginato che presto gli sarebbe stato chiesto di occuparsi, insieme alla sua classe, della cura delle piste da sci. Negli anni 60 i gatti delle nevi non esistevano ancora.
Perfino quando la funivia era ancora in funzione, mi avevano chiesto se con la classe potevamo battere la pista tra match. Una volta siamo saliti, ma non era possibile, con i bambini, una superficie enorme. Poi ci hanno dato l'abbonamento gratuito per un anno, ma a battere la pista siamo andati solo quella volta e nemmeno tanto, non si riusciva a fare molto.
Così il direttore della società della funivia chiese ai ragazzi del paese se potessero battere le piste in cambio di qualche skipass. Christoph e i suoi amici furono molto contenti e accettarono, senza però sapere che battere le piste avrebbe causato loro la bocciatura.
Tornavamo a casa, buttavamo la cartella in un angolo e salivamo subito su a battere la pista. Niente era più importante che battere la pista. E alla fine dell'anno scolastico siamo stati tutti bocciati, tranne uno.
Attorno alla stazione intermedia, ai tempi in cui la vecchia funivia di Sant'Andrea era in funzione, c'erano poche case.
C'era la stazione della funivia, poi, dal lato monte, la pensione Schönblick e il maso Einsiedelhof. All'epoca la caserma dei Vigili del Fuoco non esisteva ancora. Non c'era quasi niente. Da Bressanone all'incrocio per San Leonardo c'era il fabbro e più avanti, verso il centro del paese, il maso Steigerhof.
Tra queste, il mulino Gasser, situato lungo il torrente Tremetsch, poco sotto la stazione intermedia della funivia Sant'Andrea. Lì vivevano Christoph e i suoi nonni. Dalla sua casa, Figil, il lattoniere del paese, poteva osservare bene gli sciatori. Doveva essere interessante per lui vedere che sempre più persone portassero gli sci sulle spalle.
Il nonno diceva sempre: «Guarda, ecco di nuovo quelli che portano la legna».
Durante l'alta stagione invernale, a Natale e Capodanno, Albin Mitterutzner, nato nel 1960, era molto impegnato all'ufficio Skipass di Millan. Per esempio, a Valcroce, in cima, c'era l'hotel Erler, che insieme ad altri alberghi sulla Plose ospitava gruppi di turisti tedeschi.
Quando arrivava di nuovo un gruppo, riuscivamo a vendere tra i 120 e i 140 Skipass in quell'hotel. In quell'hotel sono davvero arrivate tante comitive, al punto che dovevano registrarsi persino all'ufficio Skipass, così da permetterci di organizzare tutto e preparare gli Skipass, finché ognuno aveva la sua foto e tutto era sistemato.
Nella cabina alla stazione a valle di Millan salivano 15 sciatori. Arrivati alla stazione intermedia, i passeggeri provenienti da Millan dovevano scendere da quella cabina e salire in un'altra diretta a Valcroce. Tuttavia, alla stazione intermedia attendevano già altri sciatori desiderosi di partire verso Valcroce.
Ci sono stati davvero momenti in cui le persone impiegavano 2 ore per salire da Millan a Valcroce. E in inverno anche il viaggio di ritorno dopo una giornata sugli sci si impiegava lo stesso tempo. Gli impianti chiudevano al più tardi alle 16.30, ma durante l'alta stagione la funivia restava in funzione fino alle 21 per riportare tutti giù.
Tra chi aspettava la stazione intermedia c'era anche Albin Goller, nato nel 1963, e Michael Jocher, del negozio di paese. Entrambi vivevano a 2 passi dalla stazione intermedia.
Faceva un freddo gelido e in cima a Valcroce c'era la cestovia dove dovevamo di nuovo metterci in fila. Io a volte con la funivia andavo anche a scuola.
L'attrezzatura da sci era ancora piuttosto rudimentale quando Helmut Hagreiter, nato nel 1963, andava a sciare.
Abbiamo imparato a sciare con le vecchie scarpe di cuoio. Poi sono arrivati gli sci di legno con lamine incollate sopra, che noi rincollavamo dal falegname. Infine sono arrivati gli sci con le lamine in acciaio, avvitate con delle viti.
Albin ricorda che i residenti potevano comprare biglietti e tessere appunti a prezzi scontati. I biglietti normali, racconta Albin, erano costosi.
Mi ricordo ancora il biglietto che arrivava fino in cima alla Plose, Bressanone e Sant'Andrea, Sant'Andrea Valcroce, e poi c'era la cestovia fino alla cima della Plose. Andata e ritorno costava allora 12.000 lire.
I bambini di Sant'Andrea raggiungevano la scuola media di Bressanone con gli autobus. Almeno nei primi anni dopo l'apertura, Christoph, nato nel 1955, poteva prendere la funivia insieme ad altri alunni del paese e di Monteruzzo.
Il Seppl era il macchinista. Quando si accorgeva che combinavamo qualche marachella, rallentava e ci lasciava fermi giù, al punto più alto, al Kofel.
Quando la funivia si arrestava per un'interruzione di corrente, veniva avviato un motore di emergenza, anche se ci voleva un po' di tempo. Nel frattempo, la cabina rimaneva sospesa per un po' nel vuoto.
E una volta mi ricordo che il tempo non era bello e la cabina si fermò. A volte succedeva che la gente si spaventasse. Dentro la cabina c'era un telefono con cui le persone potevano parlare con la stazione.
Un episodio, però, Albin non potrà mai dimenticarlo. All'epoca lavorava da appena 2 anni alla stazione a Valle di Millan. L'attentato avvenne una notte del dicembre 1979, al primo pilone della funivia lungo la linea da Sant'Andrea verso Valcroce.
E proprio lì, sul pilone, vicino al cavo, era stata veramente piazzata una carica esplosiva. Ed è esplosa.
Non si è mai saputo con esattezza chi fosse l'autore dell'attentato. Dal 1979 Albin emetteva gli ski pass con un computer. Le corse venivano registrate da dispositivi che perforavano le tessere come fossero schede. Tuttavia, la vita della funivia di Sant'Andrea stava lentamente giungendo al termine. Sempre meno gruppi di giovani salivano sulla Plose. Alcuni inverni furono poveri di neve e le vendite degli ski pass calarono di molto. Inoltre, dopo 20 anni di attività, era necessaria una grande revisione della funivia. Gestire i costi diventava sempre più difficile. Albin ricorda che furono emesse azioni per oltre 100 milioni di lire. Anche Franz Koller acquistò azioni per contribuire a salvare la funivia.
Ognuno ha contribuito come poteva e quelle azioni esistono ancora da qualche parte, solo che ormai non valgono più niente.
Anche la provincia decise di aumentare i finanziamenti. In un primo momento si trovò un investitore, ma poi l'imprenditore tedesco si ritirò. La sorte della funivia era ormai segnata.
È andata così. Il consiglio di sorveglianza della società per azioni ha detto che non si poteva continuare l'attività in quel modo. Così, in primavera, siamo stati tutti licenziati e siamo finiti in cassa integrazione.
In qualche modo bisognava andare avanti. Si sentiva che la montagna ne aveva bisogno.
Eh sì. Poi hanno iniziato a costruire gli impianti in alto, verso la cima. La vecchia funivia funzionava ancora. Quando l'hanno tolta è arrivata la nuova cabinovia e così la vecchia è stata dismessa. Si sapeva che la vecchia funivia sarebbe stata tolta e che avrebbero costruito la nuova cabinovia. In basso si è dovuto vendere il terreno per poter realizzare la nuova cabinovia.
Franz Stockner, allora membro del Consiglio Comunale di Bressanone, racconta che dopo il fallimento della funivia della Plose, nel paese e in città si percepiva un grande vuoto. Nessuno sapeva come andare avanti. Il sindaco Zeno Giacomuzzi riuscì a convincere Gianni Marzola, che in Val Gardena aveva già gestito alcuni impianti di risalita, a investire con competenza e capitali. Così nacque la nuova Plose S.P.A. e fu elaborato un nuovo progetto che prevedeva nuovi impianti sulla Plose e una nuova cabinovia d'agganciamento automatico da Sant'Andrea fino a Valcroce. La cabinovia sopra il paese esiste ancora oggi. Invece la stazione intermedia in paese e quella a valle a Millan sono state chiuse.
Nel paese per tanto tempo sono rimasti i resti. I cavi e i piloni erano stati smontati, ma la stazione è rimasta lì ancora per alcuni anni, finché non è stata venduta. Ora al suo posto c'è un condominio con appartamenti. Una stazione di funivia è fatta di grandi strutture in cemento e all'interno ci sono grandi blocchi in cemento che servivano per compensare le oscillazioni perché il cavo si muove. Tutti quei blocchi di cemento sono poi stati rimossi.
Chi ha avuto modo di salire sulle cabine della vecchia funivia ne conserva un ricordo affettuoso. A metà degli anni Ottanta, la funivia venne chiusa dopo quasi 20 anni di attività.
Era un piccolo pezzo di casa e non si poteva nemmeno immaginare che un giorno non ci sarebbe stato più.